Buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati. Riprendiamo il nostro podcast, il nostro appuntamento settimanale e come appunto dicevamo la settimana scorsa, ci occuperemo approfonditamente di vari argomenti legati all'intelligenza artificiale, ovviamente portandovi il nostro contributo, quindi parleremo di argomenti di cui siamo competenti. Riprendiamo un po' il discorso della comunicazione scientifica, non così tanto per parlarne, ma portandovi poi degli esempi concreti di azioni, di cose che stiamo realmente facendo. E per fare questo riprendiamo i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, quindi uno dei primi podcast di cui ci siamo occupati, dove da questi 17 obiettivi abbiamo il terzo obiettivo legato a salute e benessere, e poi c'è il obiettivi molto importanti legati all'acqua pulita e servizi igienico-sanitari, che è l'obiettivo 6, e possiamo mettere insieme nel ragionamento che faremo oggi anche il 13°, la lotta contro il cambiamento climatico, il 15°, vita sulla terra. Cioè, in generale cercheremo di farvi vedere qual è la relazione fra salute, agricoltura e intelligenza artificiale, partendo quindi includendo questi punti degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Allora, partiamo dalla salute, riprendiamo alcuni concetti che di cui avevamo iniziato a parlare diverso tempo fa in uno dei vari podcast che abbiamo fatto. Oggi come oggi, quando si parla di salute, parliamo di una salute con una visione molto più ampia, 360 gradi, parliamo di benessere. L'individuo è sano non solo se non ha una malattia conclamata, che può essere decisamente una patologia, immaginiamo, faccio un esempio classico, l'Alzheimer, un tumore, quindi una patologia precisa, specifica, ma anche se ha dei problemi di tipo psicologico, e oggi come oggi questi aspetti sono di grandissimo rilievo, di grandissima importanza, e riguardano purtroppo non solo gli adulti ma anche i bambini, quindi un aspetto psicofisico. Questa relazione è estremamente importante ed è legata un po' al nostro stile di vita, che vivendo anche nelle nostre città o comunque facendo un'attività lavorativa anche per quanto riguarda i ragazzi, di studio intenso, sportiva, eccetera, ci porta a condizioni sicuramente di stress e di ansia. Tutto questo come è legato? È legato chiaramente anche a quello che è la nostra relazione con il cibo. Noi mangiamo e beviamo tutti i giorni, la qualità del cibo e la qualità dell'acqua è quindi fondamentale anche per il nostro benessere e quindi anche per il nostro stato psicofisico. E qui entra il discorso che è legato all'agricoltura. È importante avere un'agricoltura in accordo appunto con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, come si dice oggi, green, cioè verde, un'agricoltura che sia il più possibile vicina a quella che è la naturalezza, no? Non so neanche se questo è il termine corretto in italiano, ma comunque il fatto che sia naturale, che non si utilizzino il meno possibile sostanze di tipo chimico, additivi, che poi ci portiamo e ci riacquisiamo, no, nel nostro organismo, e questo può chiaramente alterare e creare una serie di modifiche anche del nostro stato di salute. E su questo quindi si inserisce l'argomento, quindi di creare un'agricoltura sostenibile, un'agricoltura verde, e usare le tecnologie, quindi l'intelligenza artificiale. E qui allora chiederei a Stefano di parlarci di quello che un po' ci stiamo occupando proprio per andare in questa direzione e usare quindi la tecnologia proprio come aiuto per lo sviluppo, diciamo, di un'intelligenza artificiale che sia a servizio della necessità di avere un'agricoltura anche appunto di tipo sostenibile, e in particolare qual è la relazione con il cambiamento climatico che è in atto.
Sì, tu giustamente hai parlato di clima, e infatti sappiamo che le condizioni climatiche e meteorologiche hanno un impatto sull'agricoltura, no? Sentiamo, questo è abbastanza ovvio, la quantità di pioggia, l'umidità, la temperatura, sono molto importanti per la riuscita del, di quello che viene coltivato, del raccolto appunto, e quindi bisogna cercare di operare all'interno dell'agricoltura tenendo conto di quali sono le condizioni esterne. E chiaramente il cambiamento climatico che hai menzionato ha un effetto, no, su tutta l'agricoltura, perché ovviamente le temperature si alzano, cambiano le condizioni, alcune colture hanno più difficoltà di altre e così via. Però c'è un aspetto su cui noi ci siamo concentrati che è quel che riguarda il microclima, perché se noi possiamo sapere qualcosa su che succede a scala globale, quindi una grande scala, questo non è necessariamente connesso in maniera diretta a quello che succede a una scala più piccola, cioè all'interno del singolo campo, no? Quindi ci possono essere delle differenze tra qual è l'andamento meteorologico nella regione e che cosa succede nel nostro campo specifico, che per esempio in una certa regione, con un certo profilo di altezza, delle colline e così via, di una certa vegetazione, che quindi possono cambiare le condizioni di temperatura e umidità.
Sì, diciamo che è esattamente quello che dici tu, da una parte, e qui sai tu meglio di me, i fisici, no, sono abbastanza in grado di fare delle previsioni su quelle che sono le condizioni meteorologiche. Tutte noi, no, guardiamo domani pioverà e andiamo a vedere, no, sul meteo, insomma, su queste app, quali sono le previsioni per domani. Però sono previsioni, ovviamente, quindi qui magari ci puoi dire due parole su quanto siamo bravi anche su larga scala e quanto la fisica, in particolare la fisica, no, delle turbolenze, lo studio delle turbolenze è impegnata nel cercare di fare delle previsioni sempre più accurate. Adesso noi parliamo da cittadini, però immaginiamo appunto a livello, che ne so, anche di intelligence, diciamo di scelta, anche a livello di governo, di certe scelte, è importante, no, avere un'idea di quelle che sono delle previsioni climatiche. E oggi abbiamo l'incognita appunto del cambiamento climatico, cioè quello che stiamo vedendo è che le condizioni climatiche che noi avevamo un po' di tempo fa stanno cambiando, quindi abbiamo temperature nell'estate, sempre l'estate che si allunga, temperature sempre più alte. Questo tra l'altro comporta anche siccità, non solo le colture, che ovviamente possono alcune essere più resistenti alle condizioni climatiche, a una forte esposizione al sole, a temperature alte, ma anche al fatto di avere magari accesso a disposizione più o meno acqua. Quindi tutte queste condizioni sono modificate. Quello che noi ci siamo, quindi qui magari ti chiederei un commento, e dall'altro quello che posso dire è che noi ci siamo interessati invece sulla seconda domanda, perché io come agricoltore poi ho un piccolo campo con certe caratteristiche, come dicevi giustamente tu, posso avere delle zone in ombra, quindi delle colline, posso avere delle zone più esposte, faccio una coltivazione di un certo tipo. Beh, insomma, è importante avere un'idea dell'ambiente mio, cioè del mio microclima, quindi parliamo di microclima perché va su scala molto più piccola, e come questo si può relazionare invece sia col cambiamento climatico che con appunto una visione più di macroclima, cioè di condizioni climatiche globali. Quindi ti chiederei un commento su questi due aspetti.
Innanzitutto occorre bene distinguere tra il clima e il meteo, no? E le previsioni meteorologiche. Quando parliamo di previsioni climatiche ci riferiamo ai cambiamenti che avvengono sulle scale di anni, decenni, secoli, no? Quindi il fatto che la temperatura superficiale della Terra sta aumentando, ma sta aumentando se la confrontiamo rispetto a quelle di 10 anni fa, rispetto a quelle di 50 o di 100 anni fa. Quindi queste sono le previsioni climatiche e il clima. Quando parliamo invece di meteo, di previsioni meteorologiche, ci riferiamo a previsioni e come cambia la temperatura, l'umidità, le condizioni, quindi la pioggia, il sole e così via, su un arco di tempo molto più ristretto, qualche giorno. E la questione del fatto che le previsioni si possano fare solo su una scala di qualche giorno deriva dalla natura dei fenomeni atmosferici, che sono tipicamente, come tu hai menzionato, dei fenomeni turbolenti e quindi caotici. Che cosa vuol dire che un sistema è caotico? Vuol dire che ha una dipendenza molto sensibile dalle condizioni iniziali. Quindi noi, come fisici, proviamo a fare delle previsioni, cioè a dire se il mio sistema oggi si trova in un certo stato, quindi abbiamo le nuvole in un certo punto, abbiamo una certa condizione di temperatura, una certa umidità, i venti che soffiano in una certa direzione, potremmo risolvendo delle equazioni che sono le equazioni appunto dei fluidi, no? Le equazioni di Navier-Stokes ad esempio, delle versioni insomma che tengono conto delle condizioni atmosferiche eccetera. Quindi risolvendo queste equazioni noi possiamo cercare di stabilire, dato un punto di partenza, quale sarà il punto di arrivo, quindi i punti successivi, quindi dato il tempo di oggi quale sarà il tempo di domani, di dopodomani e così via. Ora, se però un sistema ha una dipendenza molto sensibile dalle condizioni iniziali, questo vuol dire che la traiettoria che io prevederò a partire da un certo punto potrebbe divergere se il punto iniziale è cambiato. E visto che noi abbiamo una stima delle condizioni iniziali che è sempre approssimata, perché non possiamo misurare tutto dappertutto con grande precisione, quindi interpoliamo, facciamo delle misure e in questo modo possiamo avere una stima delle condizioni iniziali con un certo margine di errore. Ora, questo margine di errore aumenta esponenzialmente nel caso in cui il sistema sia caotico, e quindi le mie previsioni che erano accurate, quindi con un errore piccolo, a distanza di poco tempo, di qualche giorno, poi tendono a fare errori sempre più grandi, e effettivamente tutti sappiamo che dopo qualche giorno le previsioni diventano inaffidabili.
Perfetto Stefano, mi sembra estremamente chiaro. E come mai allora abbiamo bisogno di invece andare a capire un po' meglio a livello di microclima com'è la situazione? Quindi facci capire dal punto di vista proprio fisico, e quindi farci capire meglio perché abbiamo sì certo dei problemi a livello macro, quindi non possiamo arrivare a mesi, no, di previsioni per le ragioni che dici tu, quindi a qualche giorno, ma comunque abbiamo delle informazioni a qualche giorno. Allora, io sono un agricoltore, mi bastano queste informazioni, che sono quelle che attualmente la gente, tutto sommato gli agricoltori, utilizzano, o ho bisogno di un grado di finezza maggiore, quindi di parlare di microclima?
Esattamente, le condizioni, diciamo, meteorologiche a scala, diciamo a grande scala, non sempre corrispondono alle condizioni effettive nel luogo che ci interessa, ad esempio un campo. Questo perché la vegetazione, la conformazione geografica e così via possono modificare le condizioni. Quindi se, per fare un esempio, c'è una certa temperatura atmosferica misurata dalla stazione meteorologica più vicina, non è detto che la temperatura poi sul campo sia esattamente la stessa, anzi potrebbe variare anche di diversi gradi. Stessa cosa per l'umidità. E quindi per tutti quei trattamenti che uno può fare o procedure che si fanno che dipendono in maniera importante dalle condizioni di temperature, umidità, pressione e così via, è importante avere una cognizione di quale sia la temperatura e queste altre condizioni all'interno della zona che ci interessa. E quindi questo è quello che chiamiamo il microclima, proprio perché è molto più piccolo, su una scala molto più piccola.
Ottimo, mi sembra veramente molto chiaro quali sono i trattamenti, comunque come si comportano gli agricoltori. Gli agricoltori devono decidere cosa fare, perché con certe temperature, soprattutto certe relazioni fra temperatura, umidità, e cosa succede? Crescono degli agenti indesiderati, cioè sostanzialmente per esempio dei funghi patogeni che possono andare a danneggiare la coltura, ma anche alterarne il sapore. Cioè dobbiamo sempre pensare che non solo l'agricoltore ha paura di perdere l'albero o comunque quella coltivazione, perché se viene poi appunto infestata dal fungo patogeno l'albero magari muore o comunque no, ma si mette anche a produrre di meno, quindi può mettersi anche a produrre meno del prodotto che gli interessa, e la qualità anche di questo prodotto può essere più scadente. Ora, questo è stato un po' il primo step di cui ci siamo occupati. Possiamo, a livello quindi di microscala, cercare di capire un po' meglio, con delle strategie innovative, usando anche l'intelligenza artificiale, come sta andando, qual è la situazione reale nel tempo reale?
Allora, il modo più semplice e intuitivo per determinare le condizioni o capire quali siano le condizioni microclimatiche è chiaramente quello di installare una rete di sensori, no? Quindi mettere dei sensori di temperatura, umidità, pressione, quello che vogliamo, metterli a scala, diciamo, molto fine dentro un campo, per esempio, quindi magari ogni 10 metri, ogni 20 metri, ogni 100 metri, a seconda di quanti sensori abbiamo. Ovviamente maggiore è la rete, diciamo la connessione del numero di sensori, a densità della rete, migliore sarà risultati, quindi una migliore comprensione di quello che succede a livello di variazioni di temperatura, umidità e così via all'interno del nostro campo. Però questo ovviamente ha dei costi molto importanti, anche di mantenimento, perché bisogna prendere i dati di questi sensori, andarli a controllare, installarli, hanno un costo e così via. Quindi questa operazione è chiaramente alla portata solo di piccoli campi o comunque di non è una questione economica, insomma, non ha un vantaggio economico fare una cosa di questo tipo. A grande scala diventa impossibile. Allora, quello che abbiamo pensato è che si potesse utilizzare l'intelligenza artificiale per sopperire all'uso dei sensori. Quindi non mettere dei sensori sul campo e tenerli sempre, ma avere un modello che prende i dati globali dalle stazioni meteorologiche, li integra e cerca di fare delle previsioni invece locali. Allora, come possiamo verificare che un modello di questo tipo funziona? Beh, chiaramente utilizzando appunto dei sensori. Quindi mettiamo dei sensori in una zona di interesse, misuriamo variazioni locali di temperatura ed umidità e poi alleniamo il nostro modello di intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato l'altra volta, quindi gli vengono dati in pasto tutti questi dati, e lo alleniamo a prevedere quale sia la temperatura e l'umidità locale data le condizioni di temperatura, umidità, pressione e così via a livello invece globale, a livello di una stazione meteorologica. Quindi una volta che abbiamo allenato questa rete neurale, questo modello di intelligenza artificiale con dei dati presi sul campo, possiamo a questo punto fare a meno dei sensori e utilizzare soltanto il modello.
Ottimo, quindi integro un attimo e poi ti faccio una domanda. Allora, sostanzialmente l'idea è questa: noi potremmo, dato un campo, utilizzare dei sensori. I sensori vengono prodotti, costano poco singolarmente, però il grosso problema è che io devo farli parlare l'uno con l'altro in modo tale che automaticamente le informazioni che vengono raccolte, poi ci dovrà essere ovviamente un punto, no, di raccolta di questi dati, tutto questo costa energia. Bisogna capire, non tutti i campi, no, come tu dicevi, in tutte le zone, diciamo, possono essere attrezzate, e chiaramente sono per piccole aziende possono essere dei costi aggiuntivi che non necessariamente possono essere diciamo economicamente sostenibili, e anche su grandi campi chiaramente c'è un problema di mettere insieme in rete tutte queste informazioni. Allora la nostra idea è stata: bene, invece sviluppiamo un modello che utilizzando l'intelligenza artificiale, utilizzando quindi che cosa? Abbiamo visto la volta scorsa che l'intelligenza artificiale deve essere allenata, no, su dei dati noti, certi, e questi da cosa li prendiamo? Li prendiamo da sensori che sono stati posizionati in un campo, diciamo, di prova, no? di ideale, di riferimento, in cui abbiamo fatto misurazioni sia d'estate, d'inverno, in primavera. Abbiamo seguito questo lavoro per un paio d'anni, quindi fondamentalmente prendendo, no, tante misure nel corso dell'anno, d'inverno quando non succede nulla, quindi non ci sono coltivazioni, in primavera, d'estate con molto caldo, quindi con condizioni climatiche diverse. A questo punto abbiamo allenato la nostra rete e abbiamo creato un modello di previsione. Quindi ci puoi spiegare adesso cosa dovrebbe fare l'agricoltore, come potrebbe utilizzare quindi questo strumento che ha a questo punto a disposizione nelle sue mani?
Beh, quello che bisognerebbe sapere sono quali sono le conformazioni geografiche di vegetazione del campo, quindi un modello della superficie della zona di interesse, e a questo punto magari mettere dei sensori di prova all'inizio per fare un po' di allenamento del modello, che è stato magari già preallenato su altri dati, diciamo di fine tuning, si dice, del nostro modello, e poi a questo punto si può anche fare a meno dei sensori e utilizzare semplicemente il modello computazionale, quindi creare una app che ci dice qual è, data la condizione meteorologica locale, qual è il microclima nel campo.
Perfetto, quindi per chi ci conosce da un po' sa che a noi piace fare delle ricerche che siano semplici, chiare e che arrivino, no, a un obiettivo, a una risoluzione di una domanda precisa. E in realtà appunto abbiamo risposto a questa domanda, e per chiunque fosse interessato, noi di fatto quello che a noi interessa per poter utilizzare il nostro algoritmo è molto semplice: il campo, quindi le sue caratteristiche del campo, dimensioni, struttura, Questo è molto semplice perché in realtà si recuperano dalle informazioni del satellite, e dopodiché possiamo fare qualche breve allenamento con i nostri sensori, quindi venire in loco, posizionare i sensori, fare allenare brevemente il nostro algoritmo e farlo migliorare, quindi diciamo personalizzarlo per il campo di interesse. Questo è anche l'argomento importante. Sapete che io mi occupo di medicina personalizzata, ma lo stesso concetto è per una agricoltura personalizzata, specifica per quella determinata campo. Quindi noi siamo assolutamente a disposizione, perché di questo se ne è occupato un giovane collaboratore che è attualmente dottorando, e questo è stato il suo lavoro di dottorato di ricerca, pagato anche da collaborazione con un'azienda che ci ha fornito i sensori, che è Marco Zanchi, e insieme quindi abbiamo creato questo algoritmo, abbiamo sviluppato l'idea che adesso funziona, è a disposizione, e come Università di Milano quindi a questo punto siamo in grado anche eventualmente di offrire un servizio se qualcuno è interessato, e mi piacerebbe insomma che le scoperte dall'università uscissero e venissero poi utilizzate nel mondo reale. E credo che con questo vi ringraziamo. Avrete a disposizione le pubblicazioni scientifiche, sono più di una che abbiamo prodotto per questo progetto, che riguarda quindi l'analisi, diciamo, e la predizione del microclima, ma non è stata solo, è solo una parte del problema che abbiamo affrontato, e cioè l'altra parte è stato: possiamo anche sostituire quelli che sono dei trattamenti chimici con dei trattamenti invece più naturali, e questo in realtà è oggetto di un brevetto di cui sono titolare, e vi racconterò la nostra strategia, che io spero rivoluzioni un po' l'approccio degli agricoltori nella pratica poi del trattamento delle piante con dei sistemi naturali, in accordo con appunto il Green Deal, con un'agricoltura sostenibile. Quindi vi parleremo la prossima volta dei GRADE. Vi ringraziamo e buona settimana.